Allora, dopo questa lunghissima introduzione che doveva prendere una volta e ne ha prese tre, pazienza, che comunque spero sia servita un po' a entrare nella logica, nel ritmo, così, anche se credo veramente ci vada molta pazienza a entrare nella logica liturgica. E poi vediamo, magari man mano andando avanti sulle cose concrete, riprendiamo dei temi generali, no? per evitare di parlarne sempre in astratto. E questa sera io vorrei cominciare a fare una breve introduzione al Triduo Pasquale, un po' di notizie storiche, di quadro generale, eccetera, per avere davanti il quadro di ciò di cui stiamo parlando, e poi cominciare con il Giovedì Santo, vedere un po', insomma, cominciare proprio il testo del rito. E poi vorrei tenermi 5 minuti o 10 per una domanda che mi è stata lasciata e eventualmente se ce ne sono altre, insomma. Ok, allora, prima cosa da dire sulla storia della celebrazione del Triduo Pasquale. È uno strano evento liturgico dal punto di vista storico, è molto diverso dagli altri eventi liturgici, perché, come credo, spero sappiate, in campo liturgico le variazioni nel corso della storia, i cambiamenti, spostamenti di data, spostamenti di organizzazione dei momenti, cambiamenti di parole, per quanto a noi sembri che la liturgia sia la cosa che è stata più ferma, in realtà la liturgia è stata la cosa che è cambiata in assoluto di più. È stata molto più stabile l'interpretazione della scrittura, ad esempio, e il testo della scrittura. Praticamente dal VI secolo il testo della scrittura non è più stato toccato neanche di una virgola, che non l'esperienza liturgica. Nell'esperienza liturgica, nel corso dei 20 secoli che ci separano dalla vita storica di Cristo, è successo più o meno di tutto, cioè proprio cambiamenti anche molto radicali. Il Triduo Pasquale è una delle pochissime cose che nella sua sostanza non è mutato, cioè che dal II secolo è attestata come celebrazione liturgica, quindi da 18 secoli. Anche lì con alcuni cambiamenti non così marginali, però insomma il senso, diciamo, no? La memoria della passione di Cristo organizzata su una scansione di giorni in parte storica e in parte liturgica, cioè in parte corrispondente a degli eventi storici e in parte invece pensata in modo esterno, non corrispondente agli eventi storici, è stabile più o meno dal II secolo. E questo già è un dato molto importante. Credo sono non più di 4 o 5 gli elementi liturgici che sono rimasti stabili, che godono di questa stabilità. Quindi dice, per esempio, di una centralità, cioè del fatto che negli ultimi 18 secoli si è pensata questa cosa così importante che non si poteva trasformare troppo. Mentre, ad esempio, nella nostra sensibilità moderna della prima volta in 20 secoli hanno preso molta più importanza altre feste. Molto banalmente è una festa molto più culturalmente vissuta il Natale che non la Pasqua. La gente si manda gli auguri a Natale, no? Sempre più raramente ci si manda gli auguri a Pasqua. Uno non la vive come una cosa su cui c'è questa circolazione sociale della festa. E questa cosa non è tanto irrilevante, non so come dire, no? Per noi la Pasqua ha perso di centralità. E sarebbe forse il primo elemento su cui riflettere dalla storia della liturgia. Comunque, dicevo, dal II secolo c'è questa celebrazione dell'evento pasquale scandito in più giorni. Noi siamo abituati a dire triduo perché tre giorni, poi in realtà i giorni sono quattro, no? Perché è giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi funziona pure che diciamo che Gesù è rimasto tre giorni nel sepolcro, in realtà c'è rimasto un giorno e qualcosa, cioè i conti cronologici sulla Pasqua sono un caos e noi li ripetiamo per abitudine, no? Automaticamente senza pensarci, diciamo Gesù è rimasto tre giorni nel sepolcro, no? In realtà morto il venerdì pomeriggio, risorto all'alba della domenica significa che c'è rimasto un giorno e un po', no? però i conti sull'evento pasquale non tornano. Cioè, a noi pare molto evidente che a ogni passo liturgico del Triduo corrisponde il ricordo di un evento, no? L'ultima cena, la crocifissione, e non è vero, cioè la scansione così cronologica, storica, materiale non è questa. Il Triduo pasquale è una delle esperienze liturgiche più liturgizzate, cioè più trasformate in modo rituale, ha degli scopi di comprensione del mistero e non di racconto della storia. Pensate solo a un piccolo elemento, ma decisivo: il racconto del Passio non si legge nel Triduo, se ne legge una parte, ma si legge di per sé liturgicamente la domenica precedente, la domenica delle Palme. E l'uso liturgico è molto chiaro fino dai primissimi secoli della cristianità. La domenica precedente alla Pasqua si legge il racconto storico, anche lì storico tra virgolette, perché è storico, la storia dei Vangeli, ma insomma la storia proprio, no? Quello che accade, gli eventi, perché i credenti abbiano il quadro di ciò che è accaduto, cioè che non si sta parlando di una favola, ma di una realtà, no? Quindi si legge questo racconto come annuncio proprio di, ricordatevi, ci riferiamo a questa storia, e poi per tutta la settimana santa si abbandona il riferimento storico nella realtà e si lavora invece sul mistero pasquale. La liturgia lavora sul mistero pasquale. Cosa è successo? Che dal secondo secolo in poi varie interpretazioni, cose, usi, riti locali che diventano diffusi, bla bla, se volete vi, dopo magari qualcuno dei più carini ve li racconto, ma insomma se ne potrebbero raccontare 6.000, no? Ogni comunità, ogni zona, per esempio, linguistico-culturale in 18 secoli ha dato colorazioni diverse, spostamento, cioè, ma ci sono alcune cose che si sono proprio infiltrate nell'uso liturgico, essendone esterne, a partire da questa comprensione difficile del rapporto tra storia e liturgia. L'esempio classico che capiamo, perché dalle nostre parti, almeno quelli meno giovani, ancora si usa in qualche modo, si pensa, è quello del sepolcro, no? Il giovedì santo, quando l'Eucaristia, dopo la messa in ricordo della cena del Signore, viene spostata dal suo luogo abituale, no? E messa in un altare laterale o in un posto particolare, c'è l'adorazione notturna o serale delle specie eucaristiche. L'abitudine popolare dice che Gesù è posto nel sepolcro, piccolo particolare, muore il giorno dopo. Se il ragionamento è storico, no? Come si fa a fare la tomba il giorno prima, a mettere uno nella tomba il giorno prima del giorno in cui dovrebbe morire? No? Però è molto comune che c'è questa cosa, no? E che rimane tutto il Venerdì Santo, questa ostensione particolare dell'Eucarestia, e allora c'è la visita ai sepolcri, che è un tentativo di far quadrare la storia concreta, il racconto, con l'opzione liturgica invece di privilegiare il mistero, perché non riuscendo più a capire qual era il mistero si è tentato in qualche modo di spiegarlo con la storia, senza troppa attenzione a che funzionasse davvero. Non so se sono riuscita a spiegarmi, no? Allora, dicevo, dal secondo secolo è certa la celebrazione del Triduo. Dalla metà del secondo secolo, cioè circa 50 anni dopo la prima attestazione della celebrazione pasquale, si comincia a litigare sulla data della Pasqua. Non si è ancora finito. Negli ultimi 18 secoli i cristiani hanno litigato su quando si dovesse celebrare la Pasqua e non c'è un accordo. Perché? Perché la Pasqua ebraica si celebra il 14 di Nisan, cioè una data fissa, indipendentemente da quando è Nisan, come funziona il calendario ebraico, eccetera, che lo risparmio, comunque una data fissa, il 18 del mese di febbraio, una data, non importa che giorno è, e si celebra la Pasqua ebraica dal 14 di Nisan al secondo sabato seguente. Allora, a seconda di che giorno è il 14 di Nisan, la celebrazione è più o meno lunga, più o meno i giorni, ok? Ed è al secondo sabato seguente, perché deve essere almeno una settimana, quindi se il 14 di Nisan è sabato, fino al sabato dopo, no? O se no di più, questo è il succo sostanzialmente. Allora, i cristiani celebravano la morte e risurrezione del Signore Gesù secondo il racconto evangelico, il primo giorno dopo il sabato, che nell'anno in cui è morto Gesù era il 14 di Nisan, e cioè la domenica, il mattino della domenica. Piccolo particolare: quasi subito per i cristiani la Pasqua settimanale diventa la domenica, no? Cioè c'è lo spostamento della festa settimanale, e dunque si dice, alcuni cominciano a dire, che non può essere che la Pasqua sia di un giorno che non sia domenica, deve essere domenica. Allora alcuni cominciano a celebrare la Pasqua la domenica successiva al 14 di Nisan, e altri dicono no, è il 15 di Nisan, perché se il 14 era la Pasqua ebraica e Gesù il primo giorno dopo quel sabato risorge, è il 15 di bisogna dire nel nostro calendario qual è il 15 di Nisan, è quel giorno lì. Ecco, questa discussione è cominciata verso il 250, verso il 150, e non è ancora finita, aggravata poi dal fatto che nel corso di questi 18 secoli ci sono state delle riforme di calendari, in particolar modo la riforma gregoriana, quella che a un certo punto ha abolito 10 giorni per rimettere a posto i calcoli astronomici con i calcoli delle date. E voi sapete, anche dal punto di vista giuridico, gli orientali non hanno mai accettato la riforma gregoriana. Lo sappiamo da un dato della storia, che l'anniversario della rivoluzione d'ottobre in Russia si celebra in novembre, perché esattamente non avendo accettato il nostro novembre, perché non avendo accettato la riforma gregoriana sono 10 giorni indietro, e quindi quando per loro è ancora ottobre, si chiama la rivoluzione d'ottobre, alla televisione in novembre ti fanno vedere le celebrazioni dell'anniversario della rivoluzione d'ottobre. Ecco, questo vale anche in ambito liturgico, non solo in ambito civile. Gli orientali non hanno accettato la riforma gregoriana, quindi sono i 10 giorni sfalsati. Per di più, su questa faccenda si è continuato a litigare se il 15 di Nisan o la domenica successiva, e siccome la Chiesa Latina ha scelto la domenica successiva, nel 1582 la Chiesa Orientale, per ripicca la Chiesa Latina, o la Chiesa Latina per ripicca quella orientale, si può discutere chi dei due per ripicca a chi, dato che una ha scelto una soluzione e l'altra ha scelto l'altra. Quindi in Oriente, in molte chiese orientali, la Pasqua ha data fissa, e in Occidente la Pasqua ha data mobile, cioè sta la domenica, la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Tutta questa faccenda della data, che di per sé sarebbe tendenzialmente irrilevante, cioè nel senso che dice vabbè, ci avevano del buon tempo, no? Perché hanno discusso tanto. All'inizio, nel 150, quando cominciano a litigare, è un problema serio, perché il problema è quello della distinzione tra cristiani e ebrei. Cioè, se la distinzione è forte, se i cristiani non sono solo la prosecuzione degli ebrei, ma sono un'altra cosa, no? Allora hanno una libertà, e dunque possono, per esempio, decidere che prevale il criterio della domenica sul criterio della data. Se si vuole sottolineare l'aspetto della continuità tra ebraismo e cristianesimo, prevale l'aspetto della data sull'aspetto della domenica, no? Quindi non è una questione così secondaria, no? Cioè, poi come sempre succede in famiglia, cioè quando si sta molto vicini, si litiga su delle stupidaggini, dove la stupidaggine in genere non è il vero motivo, no? Cioè c'è dietro una serie di questioni, di tensioni, magari eccetera eccetera, di volontà di affermazione, per cui uno alla fine litiga su mettere il tappo al tubetto del dentifricio o no, che in realtà non è un problema così determinante, però uno poi litiga su quello, no? Allo stesso modo, dunque, su questa questione della distinzione tra gli ebrei, la questione è seria. Ed è seria perché non tanto in senso antisemita, per dire siamo più bravi noi, no? Ecco, non è questo il problema. Il problema è che si discute della figura di Gesù. Noi diremmo, con il linguaggio un po' semplice, ma Gesù è un profeta più bravo, più forte, di tutta la sfilza dei profeti del mondo ebraico, no? Il più grande tra tutti i profeti. Allora il segnale è la continuità con il mondo ebraico, no? O Gesù è un'altra cosa, cioè qualcosa di totalmente nuovo, il figlio di Dio. E dunque l'esperienza intorno a Gesù ha certamente una grande eredità culturale dall'ebraismo, religiosa dall'ebraismo, sono i fratelli maggiori, ma ha anche un grande una grande esperienza di frattura rispetto all'ebraismo. Il concilio di Nicea del 325, dunque già si litigava da un paio di secoli, affrontando la questione cristologica non a caso, cioè dicendo che Gesù è Dio come il Padre, dunque chiarificando la questione di chi è Gesù, chiarifica anche la questione della Pasqua, della data della Pasqua, e decide per la prima domenica successiva al 14 di Nisan. E più o meno, pur bocconchiando e sempre con parti di cristiani che non ci si sono adeguati a questa decisione di Nicea, si va avanti fino al 1582, in cui il grosso della cristianità celebra così. 1582, con la riforma gregoriana, c'è quella questione che vi dicevo prima, gli orientali si sganciano. La cosa ridicola è che se mai vi capitasse di essere a Gerusalemme per la festa di Pasqua, voi scoprirete che quattro settimane, cioè qualcuno che alla Basilica del Sepolcro celebra la messa pasquale, no? Nel senso che gli armeni la celebrano il sabato, il 14 di Nisan proprio, i copti il 15 di Nisan, gli orientali di rito greco hanno un conto di calendario diverso, quindi la celebrano una domenica, gli orientali di rito russo hanno un altro conto di calendario e la celebrano la domenica successiva, poi ci sono i cattolici, i latini in genere, cattolici e protestanti, che la celebrano grosso modo normalmente la settimana dopo degli ortodossi russi, eccetera, e in ciò poi c'è le celebrazioni ebraiche, no? E quindi c'è questa esperienza, secondo me, molto sconvolgente, che ci sono i cattolici latini che fanno la lettura del passo della Domenica delle Palme, mentre all'altro altare, nella stessa Basilica del Santo Sepolcro, che è divisa tra le varie confessioni cristiane, gli armeni celebrano la Domenica in Albis, no? E così via, e ognuno... Allora, questo tipo di esperienza da una parte può far dire, mamma mia, che brutta cosa, no? Siamo nella settimana dell'unità dei cristiani, che brutta cosa, quanto siamo divisi, no? Quanto su degli eventi anche molto concreti, come semplicemente mettersi d'accordo sulle date, che insomma non è sta grande faccenda, non riusciamo manco a metterci d'accordo su quello, no? Ed è vero, questa è una lettura possibile, è una componente di questo fatto, no? Ma c'è anche un'altra componente, che ad esempio nella Basilica del Sepolcro è molto evidente, no? Siamo alle prese con un evento sovrabbondante. La Pasqua è qualcosa che non sta dentro né al tempo, né alle parole, né allo spazio. È proprio un pentolone in ebollizione, schizza da tutte le parti. E dunque ognuno sottolinea un aspetto, raccoglie una parte, no? E c'è questo evento sovrabbondante che non sta dentro nemmeno al tempo liturgico, che già è un tempo particolare, no? È il tempo dell'Eterno, quindi già è un tempo grande, no? Più grande delle nostre ore, delle nostre giornate, no? Ma è talmente sovrabbondante questo evento che nell'ambito, nella globalità di tutta la cristianità si sparge enormemente, no? Proprio diventa un caleidoscopio, un arcobaleno di molti colori diversi, no? Allora forse non è solo la tristezza di un'esperienza di divisione, ma anche la ricchezza di un'esperienza di diversità, no? Che indica come Dio è più grande di tutti i nostri cuori, no? Anche dei più religiosi tra i nostri cuori. Ok, in questa prima questione sulla data un po' sbrigata, noi i cristiani latini, i cristiani cattolici di rito latino e i cristiani, praticamente tutti i cristiani riformati, delle chiese riformate, dunque evangelici, luterani, metodisti, battisti, eccetera, eccetera, celebrano la Pasqua la prima domenica successiva alla prima luna nuova di primavera, diciamo brevemente la domenica successiva al 14 di Nisan, quindi rimane per noi una festa mobile che può cadere in un arco di tempo a seconda di come gira la luna quell'anno.
Novi lugno,
sì, dopo il primo 9 lugno di primavera, sì. Perché poi ne parlerò di questa cosa sull'origine antica culturale della festa della Pasqua. Il nucleo iniziale della celebrazione liturgica, quello più antico attestato, eccetera, eccetera, è la veglia e i giorni di preparazione alla veglia. La veglia pasquale è il centro del Triduo. A noi questa cosa sembra normale. Di per sé, spero che voi sappiate, solo dal 1955 si rifà la veglia pasquale con una certa solennità. E ancora a noi non ci è venuto tanto totalmente nell'orecchio, per cui la messa di mezzanotte ci funziona. Ma per esempio non facciamo con la stessa solennità la veglia a mezzanotte, la veglia pasquale, che invece di per sé sarebbe esattamente da fare nel cuore della notte come per Natale, no? Però è vero che sta, e di fatto, soprattutto dopo Vaticano II, è ormai molto chiaro che la veglia pasquale è tornata ad essere il nucleo centrale del Triduo, il momento più importante, insomma, no? Ma per lunghissimi secoli non è stato così, perché se è nato così poi c'è stato un sacco di trasformazioni. La veglia pasquale era originariamente una celebrazione vigiliare che si faceva tutti i sabati, cioè ci si ritrovava al tramonto del sabato, si pregava insieme fino all'alba e all'alba si celebrava l'Eucarestia. Cioè non era una Eucarestia particolare, era una normale Eucarestia preceduta da una notte di veglia. Questa è l'origine. E questa cosa all'inizio si faceva tutti i sabati sera. Mano a mano che si comprende la distinzione, mano a mano vuol dire nell'arco dei primi due secoli, cioè dal secondo al quarto secolo, quindi abbastanza presto, mentre si comprende la distinzione tra Pasqua settimanale e celebrazione pasquale, Triduo pasquale, allora si distinguono queste cose, la celebrazione vigiliare di tutti i sabati, parentesi, anche perché nel frattempo erano finite le persecuzioni, il cristianesimo si era un attimo rammollito, era diventato il cristianesimo imperiale, tutti i sabati passare tutta la notte a pregare cominciava a diventare un attimo impopolare, chiusa parentesi un po' perfida, ma è così, no? Mano a mano che il cristianesimo diventa imperiale, tutti aderiscono al cristianesimo, no? Dunque non c'è più necessità di una motivazione molto alta. E quindi anche gli usi vanno un attimo placandosi, no? Si perde questo spirito pionieristico delle origini, è legato all'esperienza delle persecuzioni dei martiri. E quindi la celebrazione settimanale viene sempre più abbreviata e verso il IV secolo c'è già solo più la celebrazione dei vespri alla sera del sabato, poi ognuno se ne torna a casa sua, fa quello che gli pare, e all'alba della domenica l'Eucarestia. E la celebrazione pasquale mano a mano della notte del sabato santo si caratterizza in un modo proprio, cioè non è più una semplice Eucaristia celebrata all'alba con una notte di preghiera davanti, ma comincia a raccogliere quegli elementi che poi abbiamo anche noi, la luce, il fuoco, l'acqua, il rinnovo delle promesse battesimali, eccetera, e si dilata a una messa un po' diversa, molte letture, eccetera. Cioè una messa che rimane un'eucarestia, ma insieme ha una serie di altri elementi aggiunti. Quando si distingue la Pasqua annuale dalla Pasqua settimanale, nasce il Triduo vero e proprio, cioè si aggancia il venerdì con la celebrazione della memoria della morte del Signore, il sabato e la domenica all'alba. Piccolo particolare, mano a mano, da una parte nel IV secolo si aggiunge il giovedì con la memoria dell'ultima cena, allora il Triduo diventa di 4 giorni. Nel frattempo la gente è sempre più pigra, c'ha meno voglia di passare una notte in preghiera, eccetera, eccetera, e ci si mangia la domenica, no? Cioè sparisce la domenica perché la messa prima si comincia a fare a mezzanotte invece che all'alba, poi alla sera del sabato, e poi slitta sempre più per motivi di comodità, per cui verso l'VIII secolo la veglia pasquale si faceva il sabato mattina, che effettivamente ci aveva abbastanza poco senso, no? Ma a quel punto tornavano i conti, giovedì, venerdì e sabato erano di nuovo 3 giorni, no? Perché ci si era mangiati la domenica, dopo aver litigato 1800 anni sul fatto se doveva essere la domenica o no, tra parentesi. Ma vedete come funziona la liturgia, no? Con il tempo appunto questa cosa si dilata più verso la domenica, più verso il giovedì, no? A secondo, in tutti i tempi di clericalizzazione della Chiesa, cioè di centralismo e di forte presenza significativa del clero e dei religiosi e di scarsa presenza laicale, è più forte la presenza del giovedì ed è più bassa la presenza della domenica. In tutti i tempi dove la partecipazione è più laicale diventa più forte la partecipazione della domenica. Di per sé comunque nel nostro uso, più che nel nostro uso, nel nostro sentire comune, no? È rimasta un po' sta faccenda, no? Per cui uno se va alla veglia pasquale, poi magari va anche alla messa il giorno di Pasqua, ma se per caso non si sveglia, non ci va perché comunque il precetto pasquale l'ha esaurito con la veglia pasquale, che è comunque prefestiva, no? Cioè voglio dire, in fondo ci resta nell'orecchio questa faccenda, no? Che non sentiamo con così forza la centralità liturgica della domenica. Di per sé, nel momento di maggiore equilibrio, la celebrazione cominciava il giovedì sera, c'era tutto il venerdì, il sabato, e poi tre messe la domenica, che sono mantenute nel rito, la messa dell'aurora, la messa del giorno e la messa della sera della domenica. Cioè proprio, attualmente noi abbiamo la veglia pasquale, la messa dell'aurora e la messa del giorno, è stato spostato, però nel massimo espansione della festa c'erano tre messe la domenica, la veglia pasquale e venerdì e giovedì sera. Allora, solo nel 1955 si decide di rimettere ordine a questa faccenda qua, è la prima riforma liturgica moderna che apre la strada alla riforma di Vaticano II. E nel 1955 erano proibite le messe vespertine, cioè le messe pomeridiane, per le questioni legalistiche legate al digiuno, non si celebravano messe di pomeriggio ma solo di mattina. In seguito, insomma, a tutta una serie di distorsioni sulla comprensione della liturgia, si era veramente arrivati al massimo di distacco dal senso liturgico. A quel punto lì, da molti anni si diceva era necessaria una riforma, si prende mano come primo aspetto della riforma, in modo sperimentale nel 51, poi in modo definitivo nel 55, alla riforma del triduo pasquale. Si ripristina la veglia pasquale, che non era più stata celebrata con la proibizione delle messe pomeridiane, come eccezione, cioè come possibilità unica nell'anno di celebrare una messa nel pomeriggio, perché di per sé la messa della notte di Natale, questo è il motivo per cui si è mantenuta a mezzanotte, non è pomeridiana, è mattutina, perché comincia a mezzanotte ed è la mattina del giorno dopo. Invece con la veglia pasquale si dice, si ripristina la possibilità di questa unica eccezione di una messa pomeridiana, il risultato nella maggioranza delle nostre chiese la veglia pasquale si fa alle 9, 8:30, alle 9, no? E a volte più presto, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio. Di per sé questo sfalsa il senso liturgico, cioè la veglia pasquale dovrebbe essere nel cuore della notte, esattamente come per il Natale. Ok, due parole sulla origine culturale della Pasqua. Cioè, io adesso qui ho parlato della storia più o meno velocissima di come funziona questo triduo negli ultimi 2000 anni, cioè da Gesù Cristo in poi. Tutti noi diciamo che la Pasqua cristiana si radica sulla Pasqua ebraica, cioè che Gesù celebrava la Pasqua ebraica con i suoi discepoli, da buon ebreo, e che la celebrazione liturgica della Pasqua ebraica che lui ha fatto è diventata nella sua stessa carne, cioè non più come liturgia ma come evento storico, la base della Pasqua cristiana. Ok? È chiaro questo passaggio? E la Pasqua ebraica, diciamo, celebrava l'Esodo. Tutti più o meno abbiamo, credo, queste notizie di base. Piccolo particolare, la Pasqua ebraica aveva già funzionato così. Cioè la Pasqua ebraica si è piantata su un'altra festa, celebrando la quale gli ebrei, sulla loro pelle, vivendo l'Esodo, avevano trasformato il senso di quella festa che si erano trovati a celebrare, facendola diventare la Pasqua ebraica. Esattamente come è successo poi per i cristiani, in cui Gesù, celebrando la Pasqua ebraica con i suoi discepoli, celebra il vero Esodo, noi diciamo, no? Cioè usiamo tutte le figure della Pasqua ebraica dicendo Gesù, nella sua stessa carne, con la sua morte e risurrezione, fa della Pasqua ebraica non più solo un memoriale, un rito, ma la sua vita. Muore e risorge, noi celebriamo la morte e risurrezione del Signore. Okay? Lo stesso era accaduto il giro precedente, nel senso che gli ebrei, per la celebrazione della festa degli azimi, che è una festa agricolo-pastorale, legata alla natura, nel senso che è una festa che si perde nella notte dei tempi, non si sa esattamente se del mondo pastorale o del mondo agricolo. Le prime notizie che ne abbiamo è già mescolata. Forse sono due feste, una di quelli che erano pastori e nomadi, una di quelle agricole che si sono mascolate. No. Comunque, legata al mondo della natura, è la festa di primavera, detto proprio banalmente, non a caso si celebra dopo il primo 9 giugno di primavera, no? Cioè è la festa della rinascita della natura, è proprio una festa assolutamente pagana, è la celebrazione della natura che rinasce dopo la morte invernale, dopo il lungo sonno. E questa celebrazione della rinascita della natura, della risurrezione della natura, mentre gli ebrei chiedono il permesso a Faraone di andare a celebrare questa festa separati dai pagani egiziani, dunque di andare nel deserto a celebrare questa festa, questo evento di spostarsi nel deserto per celebrare questa loro festa religiosa diventa l'esodo, perché Mosè piglia il comando e li porta fuori dall'Egitto, secondo il racconto biblico, e dunque diventa la celebrazione della Pasqua. E voi trovate nel libro dell'Esodo, riportate come parole dirette di Dio, la prescrizione liturgica, cioè come celebrerai questa Pasqua, questa festa d'ora in avanti, cosa si deve trasformare. Allora, in origine questa festa era la festa della rinascita della natura. Presso le popolazioni pastorali era la festa ovviamente dei nuovi agnelli, dei nuovi cuccioli del gregge. Presso le popolazioni agricole era la festa della nuova germinazione della natura, le piante che fioriscono, rimettono le foglie, eccetera, eccetera. E l'uso, il racconto ebraico, il racconto della Pasqua ebraica, parte da questi due elementi. Allora, la celebrazione presso i popoli pastori era che un nuovo agnello, un nuovo piccolo del gregge, nuovo nato, veniva sgozzato e con il suo sangue veniva bagnato tutto il recinto del gregge per proteggere la fecondità futura del gregge. Pensate alla decima piaga, quella dei primogeniti, cucinerai l'agnello per la Pasqua, e col sangue dell'agnello sgozzato bagnerai le porte, perché l'angelo sterminatore vedrà che lì sono ebrei, dunque non sterminerai i primogeniti. È esattamente l'uso della festa pastorale. E l'uso agricolo invece era legato alla, come dire, alla fine dell'uso delle scorte. La primavera segnava per gli agricoltori il fatto che se si era arrivati senza carestia fino lì, si era consumato il grano, la farina, le cose che si erano messe da parte, si poteva tirare il fiato perché la terra ricominciava a produrre e dunque c'eravamo quasi, avevamo fatto il giro dell'anno. E dunque la prescrizione è: mangerai pane azimo, non porterai con te lievito, perché il lievito vecchio va gettato via, no? Cioè ciò che appartiene alla scorta, alla produzione dell'anno scorso, va eliminato, perché rischia di danneggiare il nuovo, e il nuovo ci mette un tempo. Dunque per 8 giorni mangi pane azimo, perché ci va un tempo ancora perché arrivi il nuovo lievito. Allora, vi sto raccontando queste cose perché pensate, solo dalle parole che ho detto, a quante immagini di tutto ciò sono arrivate anche nella nostra celebrazione pasquale. L'agnello, il sangue versato, il lievito vecchio, tutta l'immagine del corpo di Cristo, l'Eucaristia, che è non lievitata, guarda caso, è un azimo l'Eucaristia, si deve usare pane non lievitato, e così via. Cioè tutte queste immagini, che sono di per sé immagini naturali, umane, comune, che in origine, non avevano niente a che fare con un significato religioso. Se avevano a che fare, avevano a che fare con un significato pagano: proteggere il gregge dagli spiriti maligni, dai lupi, dai ladri, no? Vengono rilette nella fede dagli ebrei e diventano i segni della Pasqua ebraica, e poi vengono rilette nella fede dai cristiani e diventano i segni della Pasqua cristiana. E alla fine di tutto ciò noi diciamo: Gesù, tutte le domeniche nella messa diciamo: agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, no? E lo diciamo automaticamente, no? che se uno ci pensa un attimo, praticamente diamo Gesù del pecorone, cioè voglio dire, di cosa stiamo parlando? Quello di cui stiamo parlando è questa lunga storia di immagini interpretate nella fede. Allora, la liturgia, nota a fondo pagina, funziona così. Cioè, prendo una cosa che conosciamo e la trasformo talmente che alla fine noi la conosciamo solo più in un altro modo. Cioè, quando diciamo agnello di Dio, noi non pensiamo a pecorone. Giusto? Perché prende una cosa che conosciamo, che sono gli agnelli, e la fa diventare un'altra cosa, al punto che quando usiamo quella parola nel contesto liturgico, nessuno di noi viene in mente la cosa a cui corrisponde. Questo è uno dei primi elementi del funzionamento della liturgia. E per questo però ci vanno quei 6-7 mila anni, nel senso che dalla festa dei pastori che difendevano dai lupi il gregge bagnando il recinto col sangue a oggi, 1995, celebriamo la Pasqua, sono passati quei 6-7 mila anni. Cioè la liturgia e il cambiamento di non tanto di comprensione, ma di sentire nella liturgia, funziona su quelle 10 generazioni, 11. I ritmi sono lunghissimi, perché non funziona sul meccanismo razionale, no? Ma funziona sul sentire e su una trasformazione che è lentissima. Per questo qualsiasi riforma liturgica richiede un tempo infinito, e non basta cambiare le cose, è fondamentale cambiare le cose, perché sennò uno non sente mai in un altro modo. Ma dopo cambiate le cose, prima di cambiare il cuore dietro alle cose, ha un ritmo in cui non basta apprendere. Allora, ad esempio, una delle cose da fare, perché uno dice, vabbè, bellissimo questo discorso, solo che io non ho 6-7 generazioni, perché io ho solo la vita mia, e per di più mi piacerebbe anche in tempi non proprio archeologici capire qualcosa di quello che faccio, se fosse possibile, no? Allora, visto che questo è poi un problema reale, nel senso che ciascuno di noi, cioè l'economia generale della Chiesa ha questi tempi eterni, ciascuno di noi ha la sua vita, no? Che è quella che è, non è che abbia un tempo infinito. Allora, che cosa bisognerebbe cominciare a fare? Boh, intanto cominciare a, per questo livello di problema, cominciare a gustarsi le immagini liturgiche. Cioè, per esempio, cominciare a... nel caso, non so, della figura dell'agnello, lasciare che questa immagine, magari leggendo due cose su come funzionava la pastorizia nell'antichità, se uno c'ha voglia di leggere, o che ne so, cioè voglio dire, con qualche piccolo strumento a seconda del gusto di ognuno, che questa immagine ci attraversi, no? Che uno sta un po' a guardare questa figura, no? Per esempio, una cosa utilissima nella liturgia è, ma proprio utile, è quella di prendere dei libri, anche queste cose che si trovano, fascicoli vari, eccetera, di storia dell'arte, no? E guardare le figure di alcune parole che ricorrono sempre nella liturgia, tipo per esempio Gesù come agnello, no? Allora uno si mette a sfogliare sta roba e guarda come nel corso dei secoli è stata rappresentata questa cosa, no? Quanti modi diversi. E uno scopre, per esempio, che San Giovanni Battista dal 500 in poi viene sempre raffigurato con vicino un agnello. Solo che alcune volte Giovanni Battista ha quest'aria da pastorello per bene, molto pio, così, bambinetto roseo, ricetti, e c'ha questo agnellino tipo gattino di casa, no? Poi invece ci sono dei dipinti in cui San Giovanni Battista è uno sciamannato incredibile, con gli occhi spiritati, pelle di leopardo, e c'ha vicino degli agnelli che, cioè, di per sé sembrano dei caproni imbufaliti più che degli agnelli, no? Anche se sarebbero degli agnelli. Allora, voglio dire, uno si lascia un attimo attraversare, per esempio, dalle figure, per ritrovare il gusto, no? Per cui poi, tutte le volte che uno dirà agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, senza che deve fare chissà quale ragionamento culturale, ma gli viene in mente, che ne so, ci sarà un quadro, una figura, una cosa che ti ha colpito particolarmente, no? E ti porta un gusto questa cosa, no? La stessa operazione per chi ama la musica si può fare con le grandi opere musicali dei vari tempi, no? Fortunatamente noi siamo fortunati di essere nati 2000 anni dopo il cristianesimo, perché abbiamo una grande storia di materiali, no? Allora, se voi prendete da Mozart, Bach, Beethoven a Palestrina, Vivaldi, che ne so, al Gregoriano del IX secolo, alla Missa Luba dei popoli africani, della liturgia africana, e prendete i pezzi che riguardano la stessa parte della messa, no? E li ascoltate per un po', no? Voi vi rendete immediatamente conto, no, di quanti strati ha quella immagine, quel testo liturgico, quella parola, ok? Ah, questi erano piccoli suggerimenti divertenti per quando uno ha voglia di fare una cosa strana. Torniamo alla Pasqua. Allora, la festa pagana, stratificazione ebraica, stratificazione cristiana, 2000 anni di storia. Allora, voi capite che razza di insalata russa è questa festa, cioè quanti livelli di lettura possibile ha. Allora, io provo a dire alcune cose, no, su questo triduo, soprattutto sul testo attuale, però veramente si possono dire 6 miliardi di cose, no? E vederle da 6 miliardi di punti di vista. Una delle cose tendenzialmente da non fare è non distinguere i livelli, mi spiego. Una delle cose che sta diventando molto di moda, ad esempio a Roma, nelle parrocchie quelle lì sveglie, agitate, eccetera, non so se qui è la stessa cosa, è di fare queste, con questo spirito ecumenico, di dialogo, bla bla bla, trasposizioni ebraiche della festa, che ne so. Allora, giovedì sera si fa col gruppo dei giovani la versione ebraica della cena pasquale, no? In genere queste cose qua fanno una confusione tremenda, non servono a niente liturgicamente, perché non è più quella l'esperienza che noi stiamo facendo, ma è un'altra, no? E hanno l'unico ottimo risultato di fare appunto una gran confusione e di non distinguere più i livelli. Allora, un conto è gustare la stratificazione storica dei segni, dei simboli, eccetera, no? Un conto è il valore e il mistero della liturgia sulla morte e risurrezione di Cristo che noi stiamo celebrando, che non c'è celebrazione ebraica che tenga. Allora, se uno vuol fare una rappresentazione, come nel Medioevo si facevano i misteri, le passioni, va benissimo, no? Per uno strumento in più, allora uno rappresenta la cena ebraica, ma non è un atto liturgico, cioè non ha una relazione diretta con l'atto liturgico. Può essere una forma rappresentativa per entrare in sintonia con l'insieme della festa, ok? Boh, allora, due notizie generali sul giovedì, molto rapide. Il giovedì, come dicevo, è il giorno più discusso della veglia, liturgicamente. Fino al VII secolo non si celebrava Eucaristia, cioè l'unica Eucaristia era quella della veglia pasquale, dell'alba della domenica. C'era un grandissimo digiuno eucaristico. E la prescrizione del digiuno, che per noi è solo più il venerdì santo, originariamente non è una prescrizione di digiuno dal cibo, ma è la prescrizione dal digiuno dell'Eucaristia. Ma qui bisognerebbe fare un lunghissimo discorso, perché è solo negli ultimi tre secoli noi siamo immersi in questa logica della moltiplicazione delle Eucaristie. Fino a tre secoli fa, mai nella Chiesa cristiana latina si è celebrato messa tutti i giorni, mai, 3-4 secoli fa. In genere la celebrazione era alla domenica, ovviamente, al lunedì, mercoledì e venerdì, che sono i tre giorni classici per antica tradizione dell'attitudine religiosa, no? Le istruzioni e le catechesi si facevano lunedì, mercoledì, venerdì, l'Eucaristia si celebrava lunedì, mercoledì, venerdì, eccetera. Da questo, cioè dalla messa solo alla veglia pasquale, si passa all'VIII secolo, IX secolo, ci sono tre messe il giovedì. Tre messe che erano molto carine, secondo me. Io, infatti, se dovessi proporre una riforma, se qualcuno mi fregasse niente di cosa penso io su una riforma liturgica, proporrei di nuovo le tre messe del giovedì. Perché la prima messa del giovedì era la messa dei penitenti. All'alba del giovedì si celebrava la messa dei penitenti, cioè siccome la penitenza era una cosa seria, ed era una pena pubblica nell'VIII secolo, che comportava per esempio una parziali forme di scomunica, la messa del Giovedì Santo era dedicata alla reintegrazione di tutti coloro che durante l'anno, per vari motivi, avevano subito una penitenza, perché potessero tutti partecipare alla totalità del triduo. Dunque conveniva peccare vicino a Pasqua, nel senso che se uno riceveva 3 mesi di esclaustrazione a una settimana dalla Pasqua, poi il Giovedì Santo veniva comunque graziato. Il piccolo particolare su cui faccio un'annotazione divertente, ma che secondo me dice molto di noi, di come viviamo alcune cose, è questo. Voi pensate, fino al X secolo, la penitenza, anche quando la confessione diventa auricolare, cioè segreta, la penitenza per i peccati era l'esclusione dalle preghiere. Per noi la penitenza per i peccati è l'obbligo di recitare delle preghiere. Questa cosa dice qualcosina su come è cambiato il nostro rapporto alla liturgia. Nel senso che evidentemente se veniva dato per penitenza l'esclusione dalla liturgia, significava che una liturgia si divertiva, cioè voglio dire, ci stava bene, comunque ci teneva in qualche modo, per cui per farlo un po' soffrire gli si diceva, no? Per noi è talmente un peso, no? Che per farti un po' soffrire ti dicono che devi pregare, il che dice molto su cosa pensiamo noi della preghiera, su come la viviamo, su che rapporto assolutamente giuridico e legalistico noi abbiamo con la liturgia, al di là della buona volontà personale, ma proprio come mentalità collettiva, noi abbiamo un rapporto puramente legale con la liturgia, non abbiamo quasi nessun gusto, per cui adesso esaspero, no? Nessuno di noi la pensa così, ma al limite sarebbe considerato un premio l'essere esonerati dall'obbligo, no? Cioè viviamo il precetto liturgico come un obbligo che se uno ci vuole fare un regalo ci esonera. Non so se è chiara questa faccenda. Ecco, allora, per questo io per esempio proporrei che si restaurasse questa messa dei penitenti, perché secondo me bisognerebbe ricominciare a dare proprio l'immagine esterna, visibile, no? Che la partecipazione alla liturgia è un privilegio, cioè che poiché la Chiesa è madre, sa che i suoi figli hanno bisogno di pane, allora reintegra tutti, cioè, concede a tutti un tempo in cui ciascuno dica va bene, è andata così, la vita è faticosa per tutti, e ho il grande dono di partecipare all'Eucaristia. Le pene per alcuni peccati, soprattutto per peccati di scandalo pubblici, erano l'esclusione dalla comunione eucaristica, ma in genere comportavano l'obbligo della presenza alle porte della chiesa. Cioè il penitente doveva stare alla porta della chiesa alla durata della messa, ma non poteva né entrare né partecipare all'Eucaristia. E mentre per noi appunto la situazione è un po' diversa. Vabbè. Allora, la prima messa era questa della reintegrazione dei penitenti, cioè tutte queste pene di esclusione dall'Eucaristia venivano sanate perché si potesse partecipare al triduo. Poi c'era la messa della consacrazione a mezzogiorno, della consacrazione degli oli, dove si consacravano gli oli santi necessari per la celebrazione dei sacramenti di tutto l'anno, battesimo, cresima, unzione degli infermi, eccetera. E poi alla sera la messa della cena, quella che celebriamo anche oggi. E la messa del mezzogiorno è rimasta nella nostra celebrazione ed è la messa che si celebra al mattino, che si chiama messa crismale, ma in cui oggi l'aspetto più sottolineato è l'aspetto della messa presbiterale, cioè della messa della comunione dei preti con il loro vescovo in ogni diocesi, e in cui paradossalmente si è rovesciato il senso liturgico. Originariamente la messa era quella della consacrazione degli oli. poiché era la messa in cui si consacravano gli oli necessari per i sacramenti, mano a mano è diventata anche la messa in cui i sacerdoti, ministri dei sacramenti, rinnovavano le loro promesse, la loro fedeltà a quei sacramenti. Con l'andare del tempo, soprattutto nel sentire comune, la cosa si è rovesciata, per cui è la messa dei preti, no, che celebrano la comunione con il loro vescovo, in cui si consacrano anche gli oli, cioè si è rovesciato l'accento, no? Infatti in genere i laici non, cioè non c'è una partecipazione così di massa a questa messa, non la sentono come una messa a cui sono tenuti, no? È un affare da preti, si fa alle 9 del mattino, in cui il 90% dei laici lavorano, e dunque insomma, no? Mentre per esempio si celebrava a mezzogiorno, proprio per favorire, e in genere sostituiva il pasto, cioè implicava il digiuno di giovedì, perché tutto il popolo potesse partecipare, saltando pranzo, esattamente, a questa consacrazione degli oli che erano poi necessari per la vita del popolo, e in cui i presbiteri, i preti, servitori di questi sacramenti, rinnovavano la loro fedeltà a questo servizio ai sacramenti. La messa della sera era da sempre stata dedicata alla memoria della cena del Signore, esattamente come facciamo oggi, ma è stata fino al 1850, quindi fino a un secolo e mezzo fa, senza liturgia della parola. La centralità del pane eucaristico era tale che era l'unica messa dell'anno in cui non si leggevano letture, non c'erano proprio parole da dire, c'era solo il grande mistero dell'Eucaristia. E anche qui, secondo me, c'è un fattore culturale, no? Noi siamo degli accumulatori in tutto, anche nella fede, no? Siamo dei consumisti. La mentalità moderna ha di fatto questa mentalità di accantonare comunque, no? Per cui moltiplichiamo, no? Moltiplichiamo il numero delle messe e moltiplichiamo ad esempio la quantità di parole di Dio che ingurgitiamo, letture delle liturgie delle ore, letture della messa, letture per tutte le occasioni, e poi se uno prega prende la Bibbia, la apre a caso e legge un altro pezzo, no? Cioè c'è questa tendenza nostra a moltiplicare. Di per sé nella storia della Chiesa questa è una novità. La Chiesa ha sempre avuto molto forte il senso che, almeno dal punto di vista liturgico, troppo poco non funziona, ma troppo nemmeno. Dunque c'è stata sempre una grande misura in queste cose. Solo dopo l'epoca devozionistica, cioè 700 e 800, noi siamo entrati in questa logica di moltiplicazione, no? E dunque, ad esempio, la Chiesa ha sempre chiesto e offerto liturgicamente dei tempi di digiuno. Digiuno dalla parola di Dio, digiuno dall'Eucaristia, molto ristretti magari, ma in cui uno fa l'esperienza, per esempio, del silenzio di Dio. Che Dio non parla. Ci sono dei tempi della vita in cui Dio non parla. Dunque nella liturgia si sperimenta che ci sono dei tempi in cui Dio sta zitto. E che uno si gioca sulla memoria di quello che aveva sentito prima, sulla speranza di quello che ascolterà dopo. Perché effettivamente nella vita è così, no? Ci sono tempi in cui Dio tace e in cui noi ce la facciamo ad andare avanti, a mantenere la fede sulla memoria di quello che Dio aveva detto, sulla speranza che torni a parlare, urlando, ululando e invocando che accidenti a Lui parli, no? Esattamente così. Il Concilio Vaticano II rimette al suo posto il giovedì, cioè dice: attenzione, venerdì, sabato e domenica nel Triduo ci presentano l'evento storico, il giovedì ci presenta la grande chiave del mistero in cui questo evento va letto, ed è l'Eucaristia. Tutta la Pasqua è leggibile solo dentro l'Eucaristia, fuori dall'Eucaristia non si legge, così dice il Sacrosanto Concilio. E qui già ci sarebbe da fare due pensierini: cosa vuol dire questa faccenda? Lavorando sulla liturgia del giovedì spero ne capiremo qualcosa di più, ma è un grosso problema. Cioè, io non so la vostra esperienza personale, la mia esperienza personale, che pure non è che non ho studiato per niente queste cose, dunque un po' di strumenti ce li ho, è che è vero che nella celebrazione liturgica del Triduo Pasquale, io personalmente il giovedì santo non so mai bene dove metterlo. nel senso che per esempio il Venerdì Santo parla molto più direttamente al mio cuore, alla mia sensibilità, alla mia capacità di comprensione dell'evento, no? E non sopporto più, onestamente, personalmente, non sopporto più queste cose che spesso si fanno intorno al discorso del Giovedì Santo, cioè totalmente volontaristiche, no? In cui pare che più importante della celebrazione eucaristica sia la lavanda dei piedi, e più importante della lavanda dei piedi sia la lettura sociologica, no, caritativa di questa faccenda, per cui tutto il Giovedì Santo è giocato su con i commenti, le omelie, eccetera, sono tutti i commentini per l'adorazione alla deposizione, eccetera, tutto giocato su questo servizio degli altri, che è una cosa seria, non sto dicendo che non è una cosa seria, ma solo questo, no? E giustamente poi questo è troppo poco per entrare nel mistero della Pasqua, no? Però non so mai bene dove metterlo, sostanzialmente non riesco a farlo girare intorno al mistero della Pasqua. Ok, al termine le specie eucaristiche vengono spostate e adorate fino a mezzanotte. Dicevo prima, non è il sepolcro, non si tratta del sepolcro, in termine tecnico si chiama deposizione, ma o ostensione. Il senso è duplice: da una parte è proprio la manna, cioè da altrove, non dal luogo normale, ma da altrove ci giunge il pane per il venerdì, la comunione distribuita il venerdì viene consacrata il giovedì, no? Perché non c'è consacrazione il venerdì, perché noi non possiamo rimanere nemmeno un giorno senza mangiare, e proprio il senso è quello, la figura è quella della manna, da altrove, in modo miracoloso, no? Se volete fate questa piccola riflessione, no? Già sempre quando si consacra il pane, noi sappiamo bene, no? Non è opera umana, no? Non è opera del prete magica che fa il gioco di prestigio, no? È comunque opera dello spirito, ma c'è questo gesto umano, no? Che è quello del presidente dell'assemblea di consacrare, no? C'è un giorno all'anno in cui siamo spogliati anche di questo gesto, cioè la nostra radicale impotenza in questo è proprio resa visibile. Noi non possiamo fare niente, non produciamo niente. Da altrove viene il cibo per la nostra fame, da una parte, e dall'altra il grande tono liturgico è il tono festivo, cioè c'è un grande mistero che è un mistero di festa. Si entra nella grande gioia della resurrezione e ci si entra dal giovedì. Vabbè, poi torneremo nei particolari sul giovedì vedendo il testo. Il venerdì santo funziona in modi molto strani nella prassi, nel senso che la stratificazione degli usi locali, dei riti popolari, eccetera, è fortissima sul venerdì. E la stratificazione legalista non si fa, e Venerdì Santo non si fa, no? È altrettanto forte. Uno dei motivi, credo, è il nostro assoluto terrore del vuoto. Cioè l'idea che se uno non deve fare una cosa non è abbastanza religioso, no? E allora in qualche modo bisogna pur metterci qualcosa. Di per sé la formula antica, il Venerdì Santo aveva un unico momento di riunione assembleare, che era quello della celebrazione della croce, della morte, quello che si fa, non la Via Crucis, proprio la celebrazione, non so, che in genere si fa tardo pomeriggio, venerdì, la celebrazione liturgica della croce del Signore, e per il resto si digiunava anche dalla gioia dell'assemblea. Si stava in un grande silenzio, poi mano a mano ci si è giunto una alla celebrazione della croce, che era una celebrazione molto nuda, senza luci, senza canti, senza musica, senza praticamente niente, cioè c'era l'adorazione della croce e la preghiera universale e basta. Già ci si è appiccicato la solenne liturgia della parola, perché se Dio sta zitto 2 giorni di fila, ragazzi, non possiamo sopportare il silenzio, dunque che così ci abbiamo da meditare su questi testi, impariamo delle cose perché non sopportiamo il silenzio, no? Tanto più quello di Dio. Allora ci si è appiccicato una solenne liturgia della parola. Poi si è messa al mattino la celebrazione solenne della liturgia delle ore insieme, perché uno poi da solo chissà cosa fa. Poi ci si è messo la Via Crucis, poi ci sono messe le confessioni e poi alla sera in genere ci si è messa una liturgia penitenziale. E così uno non sta da solo manco a morire, cioè di per sé nei giorni normali uno va molto meno in chiesa, no? Perché credo ci sono nella vita di tutti dei giorni feriali in cui uno non porta piede in parrocchia, no? Di per sé questa cosa è proprio sbagliata, nel senso che veramente il Verdi è liturgicamente un tempo dove sperimentare il silenzio, no? La grande sospensione e il fatto che di fronte a una morte ci sono pochissime parole da dire, una compagnia da fare, no? Stare lì e basta. Tra l'altro vabbè, lo dico alla fine, ricordatemi sul tono penitenziale. Poi si aggiunge anche la comunione che viene distribuita. Fino al 1955 solo il sacerdote faceva la comunione. Poi dal 1955, la riforma di cui parlavo prima, viene distribuita a tutto il popolo. E per di più su tutto ciò si è steso questo senso di lutto, che di per sé è estraneo a questa giornata dal punto di vista liturgico. Il tema non è il lutto, ma il silenzio. Il tema non è il lutto perché Gesù non è morto per sempre, dunque non è perduto, ma il tema è il silenzio, questo sì. E fino al 1500, dall'alba del venerdì all'alba della domenica, dopo la celebrazione eucaristica, non si mangiava nulla. Il grande digiuno durava 48 ore abbondanti. E questo non mangiare nulla, non nutrire il proprio corpo, era il segno del grande digiuno liturgico. Cioè, non si faceva la comunione, non si ascoltava la parola di Dio, non si aveva la gioia dell'assemblea. Ma sempre per il discorso di prima, siccome andare in chiesa è per noi un sacrificio, paghiamo una tassa. Se non ci andiamo ci sentiamo meglio, dunque ci sentiamo in colpa, come sarebbe il venerdì santo, non vado in chiesa, no? E non viceversa. Sabato è il giorno aliturgico per eccellenza, non si fa niente, non si fa assolutamente niente. Di per sé non si dovrebbe fare nemmeno la veglia, che dovrebbe cominciare nel cuore della notte, dunque alla mezzanotte. Il tono del sabato è, secondo me, il tono liturgico del sabato è un tono bellissimo, no? Giovedì è un giorno di gioia, il grande ingresso nel mistero. Venerdì è il giorno del silenzio. Il tono liturgico del sabato è il tono del riposo, è il sabato ebraico. Cristo riposa nella tomba, dice una orazione orientale, Cristo riposa nella tomba dopo la grande lotta contro la morte. Egli ha vinto e si gode la pace del vincitore. Ed è, secondo me, bellissima questa cosa, no? Perché è veramente il segnale liturgico del capovolgimento delle cose. Colui che ha vinto riposa nella tomba. Colui che ha vinto la morte. E la Chiesa riposa. Può riposare in questo assoluto stare tutti fermi, non avere da fare riunioni, cose, impicci, assemblee, liturgie, animazione, preparazione, canti, non c'è niente da fare perché la morte è vinta. La domenica ci sarà da rallegrarsi perché il Signore è vivo, ma il sabato si può tirare il fiato, perché anche rallegrarsi stanca, far festa è stancante. Allora il sabato ci si riposa perché il Signore riposa nella tomba dopo il grande combattimento con la morte. E tutto il tono liturgico, anche più tradizionale, più popolare, no? Non si suonano le campane, eccetera. Cioè, è tutto impregnato a questo tempo, voglio dire, in una civiltà in cui il suono delle campane era il segnale dell'inizio del lavoro, di fatto, e si lavorava fino all'Ave Maria della sera, cioè alla campana serale, non suonare le campane voleva dire che la gente poteva dormire. Proprio una cosa assolutamente... che a noi ci fa venire dei sensi di colpa micidiali, nel senso che noi abbiamo questo senso del che dobbiamo soffrire, no? Che per via della liturgia uno deve soffrire, e dunque uno dice: come sarebbe che se mi riposo faccio un gesto liturgico? È così, cioè, il sabato è il tempo proprio del riposo. Ovviamente i nostri modi di riposo, no? Anche il nostro modo personale di gustare il riposo liturgico è diverso da quello di 1000 anni fa, no? Però, per esempio, un bravo credente dovrebbe imparare a non sovraccaricare il proprio sabato santo di la pulizia, la preparazione del pranzo di domani che vengono i nonni, gli zii, eccetera, la spesa a 6.000 commissioni perché poi dopo è chiuso anche lunedì, no? E un'agitazione galattica per cui uno frulla dal mattino alle 7:30 fino alla sera e si catapulta alla veglia distrutto, no? E arriva lì di solito così perché ha fatto 4.000 cose, no? Allora, per esempio, una buona piccola abitudine sarebbe quella di imparare a organizzare i propri tempi di vita, ma questo sì sarebbe una cosa, come dire, da farsi, i propri tempi di vita, almeno in alcuni momenti forti dell'anno, perché forse uno non ce la fa a farlo sempre, tutti i giorni, perché poi uno fa come può, si organizza come può, con gli orari che ha, con le esigenze che ci sono, ma per esempio intorno a Natale, a Pasqua, due volte l'anno, per 3-4 giorni, organizzare un po' i propri tempi generali di vita sul ritmo liturgico, in modo da arrivare alla celebrazione liturgica un po' già con il tono nell'orecchia, no? Per cui, ad esempio, uno si può organizzare perché il sabato prima di Pasqua abbia un ritmo, non è che uno fa niente, sta in panciole tutto il giorno, tipo ebreo ortodosso, non posso muovere, alzare neanche un dito perché è il sabato santo, ma con un attimo meno affannato, no? Come un tempo, per esempio, in cui privilegiare la possibilità di chiacchiere con gli altri della famiglia, no? In cui uno, una volta all'anno, che peraltro non fa neanche male alla salute né alla famiglia in genere, si dà un tempo in cui sta insieme, parla un attimo, non si stressa tanto. E se uno non prepara la mega cena, piglia 4 pizze in pizzeria, fa uguale, cioè non casca il mondo, non so se riesco a spiegarmi, no? E uno entra in un ritmo diverso, no? E per esempio uno arriva alla veglia un attimo non sconvolto. Per cui se uno arriva alla veglia catapultandosi sconvolto dai caos familiari, ma pure dai caos parrocchiali, le 18 prove di canto mezz'ora prima, fanno sì che uno poi non c'è segno liturgico che tenga, cioè prima che uno si calmi, gli passi l'agitazione, è finita la veglia, più o meno, nel senso che benché la colletta sia nel segno della gioia, i segni sono nel segno della gioia, uno veramente, ma proprio credo umanamente, è impossibile che uno, se ci arriva catapultato, prima di mezz'ora sia un attimo entrato nel ritmo della faccenda, non so se riesco a spiegare. Allora, per esempio, una operazione da fare rispetto alla liturgia, e qui la dico rispetto ad esempio al triduo pasquale, perché appunto magari uno comincia dai giorni principali, no, della liturgia, non è il caso che proprio tutti i 365 giorni l'anno, è chiedersi qual è il tono liturgico di quella giornata e provare un po' a vedere se nella sua esistenza concreta, anche senza andare a mettere i piedi in parrocchia, ma nella sua esistenza concreta, può trovare dei piccoli inghippi per dare a se stesso il tono liturgico di quella giornata, no? Allora, che cosa posso fare per un tono festivo il Giovedì Santo, no? Mi concedo un piccolo lusso, no? Una piccola cosa che mi dai, io ho un amico molto goloso di cornetti che il Giovedì Santo al mattino doveva sempre fare colazione al bar, si concedeva questa colazione al bar, stava mezz'ora lì, mangiava 2 cornetti, no? E tutta la giornata si sentiva sotto il segno di questa piccola cosa, no? Che quando uno se la cava con 3.000 lire, insomma, non è meno grave. Cosa posso fare per dare al venerdì, nella mia esistenza concreta, il tono di questo silenzio, di questa assenza, no? Perché, per esempio, la pratica del digiuno, del non mangiare carne, è diventato un giochetto talmente legalistico, no? Che di fatto non sposta più di tanto poi il senso della nostra esistenza concreta. Ma ci sono delle cose nella nostra vita quotidiana che noi sperimentiamo come un'esperienza di silenzio o di assenza, di mancanza, no? Ognuno probabilmente le sue. Allora uno si ricorda che è Venerdì Santo e prova a inventarsi una banalissima cosa quotidiana che gli dà questo tono, per cui uno resta tutto il giorno con questo senso di mi manca qualcosa, mi manca un pezzo, no? E così via. E il sabato è questo giorno del riposo, no? Allora uno si inventa una piccola cosa, che può essere appunto pigliarla più calma, dormire un'ora di più al mattino, oppure darsi un tempo più quieto per chiacchierare o per giocare coi figli o per, non so, fare una cosa qualsiasi, che gli dia questo senso che oggi la pigliamo calma, no? Facciamo le cose che ci sono da fare, ma adagio, ecco. Domenica, faremo un lungo discorso sulla domenica di Pasqua, e ovviamente l'esplosione della grande festa, talmente grande che, come già avevo detto, il tempo pasquale, cioè il tempo in cui nel prefazio si dice oggi il Cristo è risorto e ha vinto la morte, dura fino a Pentecoste, cioè 50 giorni, cioè 7 volte 7. Quante volte devo perdonare? 7 volte? No, 70 volte 7. Allora, la liturgia dice 7 volte 7, 49 giorni, si dice oggi Gesù è risorto, cioè sempre, la totalità. Allora, la liturgia della domenica tiene tutto il tempo pasquale, 7 volte 7, cioè fino alla fine dei tempi. Non c'è più un solo giorno fuori da quella liturgia, perché 7 volte 7 fino a Pentecoste vuol dire sempre. 7 sono i giorni della creazione, 7 volte la totalità del cosmo, cioè la totalità della totalità di tutto il cosmo. Vedete questa cosa o ho bisogno di spiegarla di più? Allora, ultima annotazione, e poi straordinariamente stasera sono riuscita a fare praticamente tutto quello che avevo deciso di fare. Ultima annotazione è questa: noi abbiamo dato, soprattutto ad alcuni giorni, no? A parte la domenica di Pasqua, la Vigilia Pasquale, ma giovedì, venerdì e sabato, un tono fortemente penitenziale. Le confessioni, gli esami di coscienza, cioè, c'è sempre questo tono che uno dovrebbe essere triste, sentirsi abbacchiato, insomma, voglio dire, c'è questo tono fortemente penitenziale. Di per sé questo tono è estraneo al senso liturgico di queste feste, della globalità di queste feste. Il tono globale è il tono battesimale, non penitenziale. Una delle cose avvenute intorno alla centralità della Pasqua è che si è inventata la Quaresima, che non è come noi viviamo la preparazione alla Pasqua di per sé. La Quaresima era il catecumenato di preparazione al battesimo per coloro che la notte di Pasqua venivano battezzati. Fino a 400 anni fa si battezzava solo nella notte di Pasqua. Poi, con tutta la ricaduta moralistica, legalistica, eccetera, per cui i bambini non battezzati vanno al limbo, tutto il problema del peccato originale, bla bla bla, questa ricaduta molto pesante da questo punto di vista, il battesimo si è sempre più pensato che bisognava avvicinarlo quanto più possibile alla nascita, no? Immediatamente dopo la nascita. Adesso è ricominciato liturgicamente il percorso inverso, per cui si tende a fare delle celebrazioni comunitarie, che non so, una volta al mese mediamente, no? Cioè si tende a non avere più questa ossessione di battezzare ogni singolo bambino in poche ore dalla nascita, eccetera. Ma si comincia, e secondo me nel giro di quelle appunto 6-7 generazioni si tornerà probabilmente a delle grosse celebrazioni battesimali una volta all'anno. Tra l'altro, se continuano a nascere sempre meno bambini, questo sarà inevitabile. Ma Si torna anche liturgicamente a comprendere il battesimo non tanto come il vaccino, no? Che prima lo dai e meglio è, perché uno deve guarire dalla malattia, ma come un atto della comunità che accoglie un nuovo membro del popolo di Dio, no? E dunque che va in qualche modo vissuto come un percorso il più possibile comunitario, no? Originariamente il battesimo si celebrava solo nella notte di Pasqua, sulla scorta del testo di Paolo che veniva letto: siete stati battezzati nella morte di Cristo, con lui risorgerete a nuova vita. No? Dunque, solo nella Pasqua, nella liturgia di Pasqua, si poteva essere immersi nella morte di Cristo per poter rinascere a nuova vita. E i 40 giorni precedenti alla Pasqua sono diventati la preparazione prossima dei catecumeni e della comunità, cioè la comunità che deve accogliere i nuovi membri, insieme a questi nuovi membri celebra, cioè la celebrazione battesimale durava di fatto 40 giorni, per cui il mercoledì delle ceneri, vi siete mai chiesti perché si comincia di mercoledì, oltre per il fatto di far tornare i conti a 40, no? Quello che dicevo prima sui giorni liturgici, lunedì, mercoledì, venerdì, il mercoledì delle ceneri, quello che noi chiamiamo delle ceneri, il mercoledì di inizio quaresima, si iscriveva il nome dei nuovi nell'elenco della comunità. Il mercoledì seguente questi nuovi ricevevano il Vangelo, il mercoledì seguente ricevevano il Padre Nostro, cioè il dono della preghiera, il mercoledì seguente ricevevano il credo, la traditio simbolo, e il mercoledì santo rendevano il credo, cioè recitavano il credo davanti a tutta la comunità in segno di accettazione, la redditio simboli. Tutte queste cerimonie impegnavano tutta la comunità, cioè la comunità era testimone dell'iscrizione del nome, era la comunità che dava il Vangelo, era dunque la buona notizia, annunciava la buona notizia, era la comunità che dava il dono della preghiera. Il mercoledì santo era la il mercoledì precedente al mercoledì santo era la comunità che diceva qual era la retta fede, le cose da credere. Il mercoledì santo era alla comunità che il catecumeno diceva sì, le credo. Nella notte di Pasqua veniva battezzato e nella Eucaristia pasquale dell'alba, della fine della veglia, riceveva l'unzione con l'olio, la cresima. Noi la chiamiamo cresima, l'unzione con l'olio, e faceva la sua Eucaristia, partecipava per la prima volta a pieno titolo all'Eucaristia. No? Allora, la Quaresima è un percorso battesimale di per sé, nato in modo funzionale per preparare al battesimo, che però non era una preparazione come noi, appunto, in modo un po' legalistico, non la intendiamo. Se uno vuole fare il battesimo, vuole fare la prima comunione, vuole fare la cresima, deve fare il catechismo lui personalmente, no? Ma era proprio il percorso liturgico della comunità intorno all'evento battesimale della Pasqua. E dunque ogni anno tutta la comunità ripercorreva, non più in prima persona, ma ripercorreva il proprio percorso battesimale. Per questo nella notte di Pasqua si rinnovavano le promesse battesimali anche di coloro che erano già battezzati. Perché tutta la comunità aveva comunque fatto questo percorso. La degenerazione della comprensione del battesimo, cioè man mano che il battesimo è diventato il vaccino contro il peccato originale, ha portato alla comprensione della Quaresima in tono penitenziale, l'ossessione del discorso sul peccato morale, no? Per cui la lettura battesimale diventa lettura penitenziale, a noi ci è arrivato di fatto solo più la lettura penitenziale. Ma anche qui buona idea sarebbe, proprio perché Vaticano II ripropone la chiave battesimale per la Quaresima, per esempio, come buon proposito di Quaresima, invece di disperdersi in molte cose, prendersi questi 5 passaggi, questi antichi, che evidentemente hanno una sapienza se la Chiesa l'ha fatto per secoli, e cioè la prima settimana occuparsi se il proprio nome è iscritto nel popolo di Dio. Io che nome ho, chi sono, a che punto sono della mia vita e sto in questo elenco? La seconda settimana occuparsi di qual è l'Evangelo, la mia buona notizia, quella che ho ricevuto. La terza settimana occuparsi del qual è il proprio Padre Nostro, cioè qual è il mio status quanto alla preghiera. La quarta settimana occuparsi di che cos'è le cose in cui credo, il mio credo. Il credo, e poi dal mercoledì santo entrare, rendere tutto questo lavoro, no? Renderlo in questo triduo. Ok, mi fermo qui con una breve risposta a una domanda che mi è stata lasciata e che ho lasciato alla fine perché mi serviva tutta questa chiacchieratina storica per rispondere. La domanda che mi è stata lasciata era: la Chiesa nasce a Pentecoste o dal costato di Cristo morto? Che sono le due grandi immagini della nascita della Chiesa. Una delle due ipotesi è da tenere come dogma di fede, come verità di fede o no, e voi sapete le due immagini sono quelle usate dalle due chiese, no? La chiesa latina, la chiesa in cui viviamo noi, pensa sempre la chiesa che nasce dal costato di Cristo morto, no? Pensate alle grandi raffigurazioni, tanto per fare l'esempio, dei grandi crocifissi con la ferita e i sette ruscelli che scendono, che sono i sette sacramenti, no? E la cerva, che è l'immagine della Chiesa che si abbevera ai sette ruscelli, è un classico, sicuramente avete visto da tante parti, cioè è il Cristo morente che dona sangue e acqua, dunque Eucaristia, e quindi costituisce la Chiesa. Invece la Chiesa orientale ha sempre più pensato come immagine la nascita della Chiesa nel momento della Pentecoste, no? Gli apostoli riuniti insieme a Maria ricevono lo Spirito Santo, e da qui tutta la tradizione per cui la Chiesa orientale ha una centralità sullo Spirito Santo molto più forte, è una centralità sui sacramenti molto più bassa. Noi abbiamo un'ossessione sacramentale latina, so che non ce ne rendiamo conto perché non ci abbiamo vicino degli orientali, no? Gli orientali a tutt'oggi fanno tutti i sacramenti dell'iniziazione cristiana alla nascita senza alcuna preparazione: battesimo, cresima, eucaristia e confessione, con bambini neonati che vengono assolti non si sa di che e senza ovviamente possibilità di accusa dei peccati, che viene invece fatta dai padrini e della madrina, e se la spicciano in una botta sola e poi non se ne riparla praticamente più, cioè non hanno assolutamente un livello di importanza dei sacramenti molto diverso, eh? Non hanno nessun tipo di preparazione di quella che noi chiamiamo catechesi per i sacramenti, mentre hanno per me una grossa importanza sullo Spirito Santo, sulla esperienza liturgica e così. E giustamente la domanda diceva: ma vale la pena di aver creato una divisione? Questo è uno dei grandi, delle grandi fratture tra Oriente e Occidente, di creare divisione con gli ortodossi per discutere su una o l'altra ipotesi. Che senso hanno queste due ipotesi, no? Perché, allora, primo, in termini giuridici, visto che poi abbiamo sempre questa ossessione giuridica, in termini giuridici non ci sono affermazioni magisteriali che vincolino a tenere l'una o l'altra ipotesi. È una prassi della Chiesa latina considerare la nascita della Chiesa dal Cristo morto, è una prassi della Chiesa orientale considerare la Chiesa dalla nascita che nasce a Pentecoste la Chiesa. Non c'è dichiarazione magisteriale, dogma, dichiarazione di concilio, qualcosa che vincoli. Dunque, in termini giuridici, di diritto canonico, ogni cristiano può tenere l'ipotesi che ritiene meglio. Ma detto questo, che però non dice niente, perché poi tenere un'ipotesi su questo a che serve? Cioè, perché mai uno dovrebbe avere un'ipotesi su quando nasce la Chiesa? Allora, il problema che c'è dietro a queste due immagini, che sono comunque entrambi molto belle, e del modo in cui si pensa la Chiesa e della funzione che la Chiesa ha. Pensare la Chiesa che nasce dal Cristo morto significa pensare la Chiesa in chiave sostitutiva della presenza del Cristo, che è quello che ci viene insegnato nel mondo latino, no? Cioè, poiché non c'è più il Cristo della storia che parla, che cammina con noi, che ci insegna direttamente, la Chiesa media la sua presenza. E noi diciamo: i sacerdoti celebrano i sacramenti in persona Christi, cioè come se fossero Gesù Cristo. Questo presuppone un'idea, chiedo scusa, ma insomma è così, maschilista, centralizzata e verticalista della Chiesa. Che è un'idea che ha dei motivi, ha anche dei valori, per esempio, secondo me, ha il grande valore di sottolineare la funzione mediatrice della Chiesa, quindi di centralizzare i sacramenti, di dare grande rilievo ai sacramenti, cioè la Chiesa come madre, come dispensatrice dei beni di Cristo. La sottolineatura della Chiesa nata a Pentecoste ha dietro un'idea di Chiesa sinodale, i dodici con Maria riuniti nel Cenacolo ricevono lo Spirito Santo, la Chiesa nasce plurima. Voglio dire, una Chiesa con un solo Papa a Roma
ha necessariamente come immagine l'immagine di una sorgente, il Cristo morto e il Papa vicario di Cristo. Una chiesa sinodale come quella orientale, cioè basata sulla struttura conciliare che non ha una autorità centralizzata, eccetera, eccetera, parte da questa immagine dei dodici che si diffondono e a loro volta hanno ognuno un cerchio di discepoli, no? Eccetera. Non fatemi ingannare, cioè questa descrizione può far pensare che dunque in fondo i latini sono dei biechi reazionari, fascistoni, autoritaristi, cioè, e invece gli orientali sono dei progressisti, liberal, per la democrazia. Falso come a che, nel senso che l'esperienza della Chiesa orientale, per esempio, è molto più rigida ed è molto meno capace di elasticità nel cambiamento in rapporto al mondo e all'esterno di quanto non lo sia la Chiesa latina. Cioè, non bisogna fare troppe uguaglianze immediate, è più complesso il tema, ecco, questo sto dicendo. Ma comunque evidentemente le due ipotesi danno due idee di Chiesa. Di per sé, per esempio, oggi dopo Vaticano II, nella Chiesa latina, si usano entrambe le immagini. Cioè, voi sentirete parlare della Chiesa con riferimento a Pentecoste, i dodici, e della Chiesa con riferimento al dono di Cristo. Tendenzialmente, a causa della cultura democratica, siamo un po' più verso l'idea della Chiesa legata a Pentecoste. Ci piace meno questa idea del Cristo morto che fonda la Chiesa, ci dà un attimo più fastidio, però si usano ormai entrambe queste immagini. Nel mondo orientale no, si è ancora molto molto rigidi sul non accettare assolutamente la Chiesa come nata dal sacrificio di Cristo, è proprio molto duro, perché si difende giustamente la struttura sinodale della Chiesa. Ma diciamo, il problema su cui nasce la divisione non è l'immagine, ma è l'idea di Chiesa, e dunque è il modo in cui viene vissuta l'appartenenza alla Chiesa e la sua strutturazione. Se non ci sono altre domande, io per stasera mi fermerei qui, avendovi dato, credo, una marea di notizie